io forse ho trovato un modo per uscire. Secondo me, questo blocco è diventato molto vecchio e l'aria umida sta corrodendo il cemento e il sale ha arrugginito il metallo. Io ho un tagliaunghie, ho scavato intorno alla griglia della cella. Se ci lavoro a sodo, riesco a levare quella griglia, a allargare il buco e arrivare al passaggio che porta sopra il nostro blocco e magari anche al tetto.
E come lo nascondiamo il buco?
Possiamo strappare le reclame dalle riviste, non se ne accorgeranno, e farci cartone pressato. Ci dipingiamo la griglia e ce lo mettiamo sopra. Magari nascondendolo con un asciugamano, una vestaglia o qualcosa del genere. Io ho chiesto una fisarmonica e la metterò davanti alla mia grata.
Supponiamo di farcela uscire. Alla prima conta se ne accorgeranno.
Ce ne andremo di notte, se ne accorgeranno la mattina. Dobbiamo fare delle teste finte. Le faremo di cartapesta e con un po' di calce. Le mettiamo sulle brande e non si insospettiranno. Tu fai il barbiere, fregherai i capelli.
Certo.
E come la attraversiamo la baia?
È qui che entri tu, John, che lavori nel magazzino. Ruberai degli impermeabili e anche un po' di mastice. Ci faremo una zattera e qualche salvagente. Ho letto come si fa su una rivista specializzata. Penseranno che andiamo a San Francisco. E invece andremo dritti a Angel Island.
E io che faccio?
Tu farai la guardia mentre io scavo, io la farò mentre scavi tu. E voi due farete lo stesso.
Quante probabilità abbiamo?
Scarse.
Io ci sto. Anch'io.
Voglio andarmene.
Ormai siamo fuori, Lady Fe.
Già.
Abbiamo acquisito quella parte di libertà che cercheremo in qualche modo di condividere con il nostro equipaggio. Salito in nave, speriamo nell'orario giusto, anche se abbiamo fatto 5 minuti di ritardo oggi. Abbiamo anche fatto un piccolo errore nella sigla. Però vabbè, abbiamo... trovato subito
abbiamo
rimedio.
Abbiamo recuperato.
Allora, Lady Fe.
Ebbene, capitano.
Oggi iniziamo subito con la prima puntata degli Evasi.
Trasmissione molto particolare.
Sì. Parlando di un personaggio che ci può aiutare in qualche modo a
uscire, evadere da questa gabbia, no?
Sì.
Questa gabbia che richiama un po' la crisi esistenziale che è sia individuale che globale, no?
Già. Allora, faremo conoscere questo personaggio, che io però direi prima di introdurlo con una breve descrizione.
Sì.
Non so se
sì,
vogliamo
sì.
fare una panoramica su questo personaggio.
In generale,
che
sì.
Si chiama innanzitutto...
Peter Roche de Coppens è uno studioso nato in Svizzera del 1938, muore il 12 giugno del 2012 e 12-12 e si trasferisce negli Stati Uniti, dove poi vivrà per la maggior parte della sua vita. È un sociologo, uno psicologo, un antropologo. È un docente nelle università e di New York e della Pennsylvania, collabora con personaggi come Sorokin, come Assagioli, italiano, nonché nella ultima parte di vita addirittura con la Guna S.P.A. dal 2003, che è un'importante azienda italiana nel settore della produzione di farmaci omeopatici, quindi nella sezione di medicina e spiritualità. Lui era fortemente convinto dello stretto legame tra l'evoluzione della coscienza individuale, l'evoluzione della coscienza interpersonale e intrapersonale, quindi e all'interno di se stessi e con il prossimo.
Sì, che ricordiamo poi che è anche consulente
per le Nazioni Unite della spiritualità, nell'ambito proprio spirituale. E nel 2010 addirittura diventa un membro del comitato scientifico del Dipartimento di Bioetica proprio in Italia, a Bari. Oltretutto ha scritto più di 70 testi in varie lingue e non solo, è anche un forte studioso delle sacre scritture e del cristianesimo esoterico.
Sì, diciamo che lui, qualcosa anche che mi accomuna a lui, è che anche lui ha avuto esperienze di un po' una ricerca spirituale che ha fatto viaggiando fra le varie più che altro religioni, perché abbiamo visto, ha studiato anche il buddismo, anche quindi ha fatto varie tappe di crescita spirituale, studiando un po' le varie filosofie, le varie religioni globali.
Sì, è molto particolare, cerchiamo anche di descriverlo un po'. È una persona caratterizzata come te dal portare un cappello e dalla pipa, no? Con un sorriso particolare.
Il cappello che poi abbiamo detto in una puntata passata che, se non sbaglio, rappresenta è un po' come il turbante che usano, rappresenta un custodire determinati pensieri. Infatti, perché c'è la maleducazione, per l'appunto, riguardante il cappello, per esempio, che dentro una chiesa o dentro una casa non si può entrare con il cappello, perché diciamo non si possono tenere pensieri custoditi, pensieri nascosti, pensieri, e quindi diciamo, ecco, anche il turbante o il cappello o qualsiasi cosa che
copre
un pochettino, dà
quel senso di mistero, di oscuro, di nascosto.
Oscuro no, diciamo di protetto, dai, possiamo anche, se magari è luce, è un qualcosa che si protegge, se è qualcosa ombra,
sì,
è qualcosa
sì,
che
no,
si nasconde.
In quel senso, sì.
Allora, vogliamo iniziare subito con un'intervista, ecco, facciamo così, un'intervista dove tu farai
le domande
sì. A...
E tu ci commenterai...
Sì. E tenterò di
gli audio.
Sì, di commentare questo che secondo me è un grande, Peter Roche de Koppen.
Sì.
Allora, partiamo.
Partiamo subito. Allora, professore Koppens, lei sappiamo che è un illustre psicologo, antropologo e sociologo, appunto, svizzero, di cittadinanza acquisita statunitense. Autore di molti scritti tradotti in varie lingue sul cristianesimo esoterico, dicevamo, e appunto sull'evoluzione dello stato di consapevolezza della coscienza. È stato membro dell'Accademia delle Scienze di New York, nonché consulente spirituale delle Nazioni Unite. Per lei, dietro questa grande crisi mondiale, cosa si nasconde?
Oggi viviamo in un'epoca molto particolare, con dei pericoli molto reali e delle opportunità incredibili. Noi viviamo in un periodo dove tutte le contraddizioni, tutti i paradossi, tutte le antinomie stanno venendo fuori a galla e scoppiando. Ci sono molte ragioni. Una prima ragione è che oggi c'è proprio un'esplosione di energia. La Terra, le persone vengono inondate con nuove energie che permettono alla persona di fare tutto quello che fanno in un modo più rapido, in un modo più intenso, in un modo più forte. Quindi che cosa succede? Succede che c'è possibilità per più amore, che c'è possibilità per più odio, c'è possibilità per più creazione o distruzione. Quello che succede è che all'inizio generalmente gli esseri umani cadono più nel negativo che nel positivo. Non sanno ancora gestire queste nuove energie, questi nuovi stati di coscienza. E quindi noi troviamo nel mondo purtroppo un'esplosione di guerra, di violenza, di aggressività, particolarmente a livello della famiglia, tra l'altro. Questo è un altro punto molto importante, non solo nel mondo, nelle strade in Bosnia o nel Medio Oriente, ma particolarmente nelle famiglie. Ora, perché la pace possa veramente stabilirsi sulla Terra, e questo è il mandato delle Nazioni Unite, io penso che esiste una condizione sine qua non, una condizione fondamentale. E su questo feci già una conferenza alle Nazioni Unite di New York alcuni anni fa. La pace nel mondo può solo esistere quando ci sarà la pace e l'armonia nell'essere umano. Io penso che oggi quello che noi stiamo vivendo è l'esame di maturità dell'umanità. È l'esame che ci permetterà di passare dall'infanzia, dall'adolescenza, alla maturità. E che la maturità per gli anziani, per i saggi, per le tradizioni spirituali, volevano sempre dire aver sviluppato la propria coscienza spirituale. Perché senza coscienza spirituale uno non può rispondere alla domanda più fondamentale, più essenziale che esiste. In altre parole, chi sono io? Da dove vengo? Dove vado? E che cosa sono venuto a fare sulla Terra? Oggi noi vediamo una contraddizione incredibile, che le cose peggiori e le cose migliori stanno succedendo uno accanto all'altro e a volte simultaneamente. Questo è perché ci si sta aprendo sia la parte inferiore sia la parte superiore dell'essere umano. Quindi noi vediamo veramente che cosa? Vediamo la bestia, l'uomo e il Dio che stanno uscendo. Dal mio punto di vista, io penso che sia le cose brutte che le cose belle hanno un significato, hanno un senso, hanno un valore. Cioè niente accade a caso, niente è perso, tutto ha un significato. Infine, io penso che la cosa più importante oggi, ne parleremo poi dopo, è di imparare a vivere coscientemente, ossia in un modo responsabile, in un modo autonomo, in un modo produttivo, in un modo gioioso.
Come per dire, l'esternazione del sé e dell'io, abbiamo detto, sono le due parole, l'egoismo e la coscienza, no? questa lotta che non c'è solo interna ma c'è anche esterna. E, è un po' come per dire che negli ultimi tempi ci sarà Cristo e l'anticristo, la manifestazione dell'anticristo, quindi ci saranno esattamente le due parti manifeste, diciamo, le due parti credo in qualche modo che non so, tu vuoi commentare ulteriormente questo fatto?
Sì, credo che come dicevi tu, l'evidente contrapposizione tra la negatività, la positività, quindi l'ego e il sé, ormai è portato anche agli estremi, no?
Sì.
Quindi c'è proprio una forte esigenza in ognuno di noi, credo, e quindi anche poi in questa collettività in generale, come diceva appunto lo studioso, quella di rispondere a un'unica domanda, no? Chi siamo? Da dove veniamo, dove andiamo e che cosa facciamo qui.
Ok. Allora, io credo, questo è un parere personale, no? Allora, ecco, prendiamo per esempio questo mixer che abbiamo qui davanti. È composto da tante menti di uomini, chi ha fatto i diodi, chi le resistenze, chi i condensatori, e hanno compiuto questa opera finale che è il mixer con il suo funzionamento. Quindi noi utilizziamo la mente degli altri in un unico oggetto, diciamo, in un unico, ha creato questo unico oggetto qua. Quello che un pochettino, come dice la fisica quantistica, no? Tu sei partecipe in qualche modo, cioè l'atto di osservare crea quella cosa. Abbiamo visto anche nelle puntate precedenti che il pensiero positivo può contaminare in positivo l'ambiente circostante tramite il cuore, no? Abbiamo detto, quindi se si alimenta questa energia positiva, si contamina il mondo di energia positiva e viceversa negativa. Quindi in qualche modo noi, volente o nolente, siamo collegati con il mondo sia attuale che anche passato, nel senso che è un po' un concetto difficile questo qua da spiegare. Comunque è un po' come se l'emozione che noi riusciamo a provare sia stata in qualche modo non costruita, sia stata
scritta.
Che paragone posso prendere? Ecco, come per esempio il cielo, no? Abbiamo detto Marte, no? Il dio della guerra. È un po' come se fosse stato alimentato di potere energetico questo Marte attraverso l'esperienza che ha alimentato questa, e quindi chiunque si connette con Marte ha questa grande capacità, cioè più è stata caricata questa stella, più quando ti connetti hai l'emozione. Quindi un pochettino noi viviamo le energie create anche dagli altri, credo, no? Quando vabbè, un discorso
no, intuito più o meno, cioè quando comunque sì. Sia c'è una essendoci una connessione, no? Un'interconnessione, quello che dicevo, interpersonale, intrapersonale tra per più persone, tu condizioni e vieni condizionato, no? Uh-huh. da questo flusso energetico, che sia positivo o negativo. Quindi
diciamo così, un'emozione che magari potresti stare provando tu, io riesco a connettermi tramite l'empatia e a comprenderla, quindi a sentire la stessa emozione, come posso dire, a
sintonizzarsi, sì.
A sintonizzarmi
sulle stesse lunghezze
per sentire la stessa identica energia, la stessa identica emozione, no? Quindi sì. È un qualcosa che okay, ci si può connettere entrambi, ci si può
collegare
entrambi. No, io volevo esprimere un concetto che spiegherebbe in qualche modo anche la sofferenza di Gesù con la sua resurrezione, ma vorrei parlarne più avanti, diciamo, un po' come se nello stesso momento fosse stato costruito lo Sheol, sì. Diciamo, e il paradiso, e tutte le entità che hanno vissuto quelle emozioni negative, che stanno nella parte negativa, possono essere prese e sollevate, diciamo, prese proprio perché l'esperienza in Gesù le ha fatte sue e le ha portate in alto, come si suol dire, le ha
trasfigurato.
Vabbè, è un discorso molto molto filosofico, molto eterico, però lo prenderemo più avanti, diciamo. Ci ascoltiamo quindi il secondo.
Ah, ok, sì.
No?
Sì, ok.
Il secondo. Un attimo che lo devo trovare.
A cui
sì,
cioè, che lo introduciamo con.
Ma no, è riguardante sempre la solita domanda, no? Cioè, collegata con la solita domanda, se non sbaglio, Lady Fe.
Sì.
Ok. E qui Piero ci parla.
Appunto.
Ci risponde alla domanda del grado di consapevolezza, giusto?
Sì, delle nostre azioni. Quindi chiediamo allo studioso come questo grado di consapevolezza di ogni nostra azione sia più o meno differente in ogni individuo.
Ok, ascoltiamo.
Certo, c'è soprattutto una relazione molto stretta, molto intima fra consapevolezza e coscienza. Più la persona innalza la propria consapevolezza, più diventa cosciente e diventa responsabile di quello che fa, perché si rende conto che quello che fa gli altri lo fa a se stesso, che effettivamente nella realtà tutto è interconnesso ed interagente. Quindi che se uno fa delle cose buone, riceve cose buone, fa cose cattive, riceve cose cattive. Quello che uno semina torna sempre indietro. Ma penso che se noi guardiamo l'universo, l'universo è in espansione oggi, questo lo sappiamo, le galassie si allontanano le une dalle altre. La coscienza umana è in espansione. Questo vuol dire che noi possiamo conoscere di più, amare di più e creare di più. Oppure conoscere di più, odiare di più e distruggere di più. Però c'è sempre un legame fra l'oggetto e il soggetto. Più andiamo in su, più questo legame diventa palese, diventa cosciente. Più andiamo in giù, più c'è una separazione. L'individuo si sente non più collegato con il reale, con gli altri, fa cose che poi ritornano indietro e causano sofferenza sia agli altri che a se stessi.
Eh sì, vuoi commentare tu questa?
Ma sì, diciamo che questo grado di consapevolezza ci permette appunto anche un grado di responsabilità, no?
Sì.
Che essendo interconnesso, quindi avendo questo grado di visione, di unione collettiva, ogni cosa che noi facciamo un po' a livello karmico ritorna, no? Come un boomerang, quindi...
Vedi,
se non credo che sia proprio...
Lady Fe, vorrei collegare un pochettino anche le Sacre Scritture, quando dice lascia che il grano cresca insieme alla zizzania. È un po' come se bisogna lasciare che vadano le cose sia in bene che in male, no? O, cioè, come posso dire?
Che abbiano il suo corso, abbia il suo corso, no?
Sì.
Quindi che possa iniziare, chiudere il ciclo e poi terminare per incominciarne un altro, no?
Sì.
Quindi c'è questo grado di consapevolezza che poi lui ha ben graficato
perché
con una spirale.
Sembrerebbe che l'andare in alto sia collegato in contrapposizione all'andare in basso, sembra un qualcosa di relativo, cioè più c'è un'elevazione e più c'è un... al contrario
una profondità,
sì, e quindi vedo questo legame, questa è un po' come gli opposti, no? La vita, la morte, il paradiso, l'inferno, sono un po'
concetti antitetici, no?
Sì. Non so che altro dire per commentare questo altro.
Ma io farei ascoltare il terzo, poi
terzo,
che è il proseguio di, no?
Sì, che risponde sempre alla solita
domanda.
A questa domanda, se non sbaglio. Quindi solo che ci fa l'esempio,
ecco
del grattacielo.
Per proprio, no? Sì. Sintetizzare meglio questo concetto che ci hai espresso.
Sì. Ok. Allora, ci ascoltiamo anche questo terzo spezzone dell'intervista. Okay.
Sulla Terra ci sono vari tipi di persone che non percepiscono la realtà assolutamente allo stesso modo. Per descrivere questo, io ho sviluppato un'immagine, l'immagine dell'uomo grattacielo, che sarà fra l'altro il titolo di un mio prossimo libro che uscirà in Italia. Se una persona guarda fuori da un grattacielo al primo piano, al decimo piano, al ventesimo piano e c'è un grattacielo dietro a noi, assolutamente non vede le cose allo stesso modo. Questo è allo stesso tempo sorgente di molti conflitti, di non potersi capire, di sofferenze, eccetera, però anche è l'oggetto di un arricchimento enorme. In questo grattacielo c'è un ascensore che può scendere e salire. Quando si sale si vedono le cose in un modo più globale, quando si scende si vedono in un modo più miope. Quando si sale siamo uniti e siamo consapevoli dei legami che ci uniscono. Quando scendiamo invece siamo separati e pensiamo che possiamo essere felici mentre gli altri non possono essere felici.
Vuoi commentare, capitano?
Sì, no, mi è venuto in mente mentre l'ascoltavo anche il ragionamento dei dieci mondi, no? Nel senso dei dieci mondi buddisti, dove in pratica c'è il primo mondo che è l'inferno e l'ultimo che è quello del Buddha, diciamo, della massima. E a seconda in che mondo vivi, tu osservi la vita in quel modo, nel senso, se vivi nei mondi bassi osservi tutto in maniera bassa, se vai, è un po' come il salire una montagna, no? Dalla montagna guardi le cose dall'alto e la guardi sotto un'altra prospettiva, o sopra il grattacielo per esempio guardi dall'alto e comprendi delle cose che dal basso per esempio non vedi. Quindi ecco, diciamo, un'elevazione che ha anche qualcosa a che fare con... Ecco, voglio riportare quell'esempio che abbiamo fatto del Buddha, di ciò che pensava sul perdono, no? Cioè lui dal momento in cui guardava le cose dall'alto, cioè che in realtà l'altra persona aveva un suo viaggio qui sopra questa terra e che il male che aveva fatto poi gli stava ritornando contro, quindi guardava le cose più sotto un punto di vista alto,
elevato.
Il Buddha dice: io non devo perdonare niente perché comunque ti sei fatto del male da solo.
Quindi perdonati tu per primo.
Esatto. Quindi quella è una visione molto molto più profonda e reale. È alta,
vera.
Diciamo, è vera.
Certo.
Quindi ecco, quando ti elevi vedi le cose da un altro punto di vista, con un'altra prospettiva. Ecco, diciamo così.
Un'altra prospettiva.
E niente, vogliamo andare avanti, o vogliamo fare un break musicale, forse è meglio.
Okay.
Allora, non so, dimmi, vogliamo mandare questo?
Sì, in tema.
Ok, allora ci ascoltiamo.
Ci ascoltiamo qualcosa che è inerente.
Abusi sessuali. GR24.
Ma gli estremisti di destra non si danno per vinto. Il Papa auspica che il grido del mondo per la pace diventi.
Accusati di aver sterminato un'intera famiglia.
I giapponesi della corrente Tendai vogliono tenere vivo lo spirito della giornata di
Il Consiglio mondiale del movimento cattolico lungo piange le 100 vittime del disastro ferroviario.
Tempo liquido, con le sue incertezze, i suoi dubbi, i suoi però, e noi a scegliere fra i negozi del viale, a prendere e lasciare, comprare e mangiare. E quante idee, opinioni, ideologie, mezze verità e mezze bugie, e noi a scegliere qualcuno da ascoltare, qualcuno a cui credere, qualcuno di cui dubitare, in bilico fra terra e cielo, reale e mistero, e quella strada che non porta dove pensavi te, in bilico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, il grigio tanto poi lo facciamo noi, come scorre questo tempo libero, con le sue prigioni, i suoi sogni, i suoi sarò. E noi a scegliere qualcosa da cercare, qualcosa in cui credere, qualcosa in cui sperare. E quante immagini, quante categorie, pensieri, corpi, uomini, fedi e strategie. E noi tutti in piazza per la manifestazione, sei contro a favore, ma dov'è la ragione? E mi dico fra terra e cielo, reale e mistero, e quella vita che non era come la volevi te. Mi dico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, e il grigio tanto poi lo facciamo noi. E mi dico fra terra e cielo, reale e mistero, e quella cosa che non era come la vedevi te. Mi dico fra terra e cielo, fra il bianco ed il nero, e il grigio tanto poi lo facciamo noi.
La terra e cielo è un concetto molto usato nella filosofia cinese, un metodo di osservazione che hanno in Cina, perché considerano le tre dimensioni, cielo, cielo, terra e terra. Quindi hanno questo. E in base a quello ho voluto così, giocando, dare pure una spiegazione simbolica del tutto soggettivo, così giusto per giocare un po' con i simboli, con esaminando, appunto, abbiamo detto l'alfa e l'omega, no? L'inizio, il principio e la fine, e paragonandolo appunto alla A e alla Z dell'alfabeto. Allora, la A, come possiamo vedere, ecco, immaginiamo una A maiuscola, no? Quindi è come se fosse una piramide con un'altra superiore, quindi un po' come se fosse l'occhio sopra la piramide gerarchica, no? Quindi la creazione, parlando di creazione. Mentre la Z, cioè abbiamo due piani, il cielo e la terra sotto, quindi due strisce orizzontali, dove dalla parte destra, quindi la parte, tu sai, abbiamo fatto già una puntata passata per quanto riguarda destra e sinistra,
no? Razionale, emotiva, sì.
Quindi destriero oppure destrezza oppure diciamo, viene anche utilizzato nel linguaggio questo per dire la cosa giusta, la cosa, perché dove c'è la massima razionalità c'è la più precisione, più
sì.
Ok, quindi diciamo che razionalità vuol dire ragione, vuol dire l'uso della ragione, quindi diciamo che sulla destra del cielo,
sì.
C'è un ponte che traversa e va a colpire la sinistra della terra, quindi l'emotività, e lo voglio paragonare come alla sposa di Cristo, per esempio, no? Cioè, si è detto che il mondo è la sposa, quindi la parte femminile, la parte emotiva, emozionale del mondo, che si sposa poi con la parte razionale, no? di Dio, quindi c'è questo ponte, un po' come il ponte che abbiamo in testa noi, no? Diciamo,
sì,
che
sì.
Collega
scusa.
Quindi diciamo, giocando con i simboli ho letto il principio e la fine nell'alfabeto. Vabbè, chiusa parentesi, detto questo vogliamo procedere con Peter Roche.
Sì, vediamo allora cosa ci continua a spiegare.
Sì, allora ci ascoltiamo adesso il quarto breve estratto.
Sì.
Siamo sempre a Ginevra, questa volta sul lago con il simbolo distintivo di Ginevra che è la fontana. Questa fontana può anche rappresentare la nostra coscienza, che più si innalza, più cambiano le nostre percezioni della realtà, o se si abbassa, la stessa cosa succede. Come fa l'acqua della fontana di Ginevra a salire? Come fanno le cose ad evolvere? Penso che ci vuole energia, ci vuole sforzo, ci vuole esperienza. Però la grande chiave per far salire l'ascensore della coscienza è veramente l'amore. L'amore verso Dio e l'amore verso il prossimo, anche l'amore verso se stesso. Che cosa è l'amore? L'amore è la capacità di entrare in giusta relazione con qualche cosa che sta al di fuori di sé per poter fare scambi. E facendo scambi noi possiamo diventare più di quello che eravamo prima. Quindi le due grandi chiavi sono l'amore verso Dio, che è la preghiera. La preghiera è un modo di entrare in contatto con la luce e il fuoco divino, con le energie spirituali che provengono dalla scintilla divina, che quando scendono in noi fanno salire la coscienza. L'amore verso il prossimo è che quando uno dà di se stesso a un altro, crea un vuoto. Questo vuoto viene riempito dalla dimensione verticale e quindi fa salire la coscienza. Ma tutta la vita, effettivamente, è un modo di far crescere la coscienza. Nella vita, ovviamente, la coscienza si innalza, si abbassa, si innalza di nuovo, si abbassa. Però complessivamente è come se seguisse una spirale. Si fanno due passi in avanti, uno indietro. Si possono anche fare due indietro, uno in avanti. Però penso che da tutte le esperienze possiamo imparare e da questa energia possiamo crescere, fare espandere la nostra coscienza e diventare più di quello che noi siamo.
Diciamo, qui lo voglio interpretare così. Allora, è un po' come il fattore karma, no? Cioè, che dice che noi ritorniamo sulla terra per praticare, per combattere delle esperienze, per evolverle, no? Quindi e credo che intenda spirale, nel senso che ricapitano gli stessi episodi con le stesse esperienze in maniera ciclica, ma in maniera sempre più potente, perché noi dobbiamo affrontare sempre più da vicino quella questione, quell'esperienza, in qualche modo, credo, per evolvere, no? Per effettuare un cambiamento che ci permetta di evolvere.
Sì, credo proprio di sì.
Poi parla anche lui di verticalità, quindi anche di orizzontalità. È un po' come il discorso che facciamo noi, no? Della stima orizzontale o la stima verticale, no? Allora, dal momento in cui tu non usufruisci più della stima orizzontale, la quale poi prevede anche le tenebre, perché se hai stima soltanto dagli altri, da chi ti vede, esistono le tenebre, perché dal momento in cui non ti vede nessuno ti senti coperto dal fare le cose illegali, dal fare le cose nocive, da fare le cose, perché ricevi stima, esisti solo in base a come vieni giudicato dagli altri. Mentre la stima verticale è proprio la coscienza, cioè quando tu stai da solo, anche se non ti vede nessuno, tu in realtà non stai da solo, nel senso sei giudicato dalla tua coscienza, come posso dire. Cioè certe cose non le fai perché moralmente ti senti che poi la tua coscienza ti fa perdere, cioè stai connesso, diciamo, in verticale, come posso dire, stai connesso con... quindi questo porta anche a pensare che la verticalità porta anche all'annullamento delle tenebre, perché io ciò che faccio da solo posso dire la verità anche in pubblico, perché comunque sono stato
uno con la coscienza,
come posso dire, sì. Non ho fatto cose negative, perché comunque c'ho il guardiano che in alto che mi guarda, diciamo che
sì.
Ecco, diciamo questo: dal momento in cui tu ti nutri di una stima verticale, che non è altro che l'autostima, poi quello che poi tutta la psichiatria, no, cerca poi di trovare magari sviando, dicendo magari ti devi vestire bene, fare bene per avere autostima. No, autostima ce l'hai quando hai un rapporto con te stesso, non sono gli altri a doverti dare stima, sei tu stessa che devi dare stima, questa è l'autostima, e quindi parla proprio della stima data dalla coscienza. Noi sappiamo che fare del bene per stare bene con noi stessi, per esempio, non viene visto, quindi ovviamente non viene neanche ripagato per quello che fai. Che cos'è che ti paga? Ti paga la coscienza dall'alto, quindi mentre gli altri non ti notano, ti creano un vuoto, l'alto ti riempie, esattamente come ha detto lui.
Sì.
Cioè, dal momento in cui tu non ti nutri più della stima orizzontale, nel senso l'orizzonte ti dà dei vuoti che
diciamo
però vengono riempiti appunto dall'alto con
la disistima del mondo e la stima di Dio.
Sì, mentre se segui il mondo
quindi essendo antitetiche c'è qualcuno che dice chi è di Dio resti di Dio.
Sì. E poi abbiamo visto anche che è espresso il concetto un po' dei comandamenti, no? Che si riassumono tutti in due comandamenti: amare Dio con tutto l'anima e con tutto il cuore. Ricordiamo che cosa abbiamo detto nelle puntate di Pausa
forza,
Caffè
tutta la
in
mente.
Passato, no?
Sì.
Che il cuore è proprio è quell'organo che genera, che riesce a generare quell'emozione, quell'energia, quindi dal momento in cui tu sei connesso riesci a sentire energia amore, energia
cosmica, sì.
Cosmica, quindi ecco, diciamo, ha un po' espresso la traduzione dei 10 comandamenti: amare Dio con tutto se stessi, con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto, e amare il prossimo come se stessi. Quindi in pratica è in linea con anche con il Vangelo, credo.
Quindi sì. Certo.
Quindi
chiediamo allora.
No, ma poi è linea anche con le puntate passate che abbiamo avuto di Pausa Caffè, nel senso abbiamo per l'appunto espresso che scientificamente che provare delle emozioni divine, quale l'agape, quale l'amore, quale abbiamo fatto l'esempio del 0-10 Hz, no? Quindi che il corpo nostro stesso si. Ne si avvantaggia, nel senso che addirittura abbiamo anche ipotizzato il ritorno alla giovinezza facendo questo, cioè che sono veramente emozioni che occorre provare per vivere, come posso dire?
Sì.
Qualcosa di.
Sì.
Ok, quindi è abbastanza in linea con il tutto. Non so, vogliamo sentire.
Vediamo l'autore che cosa ci esprime circa quindi appunto proprio la dimensione verticale, come ce la spiega, no? Proprio in rapporto anche a tutte le problematiche mondiali, no? Rispetto a quella orizzontale.
Sì, allora ci ascoltiamo il quinto brano.
Siamo arrivati nella città nella quale sono nato. Questa città è una città molto particolare perché si trova proprio alla base del lago Lemano, quindi abbiamo il lago davanti e abbiamo le montagne di dietro, montagne molto importanti che mi hanno sempre ispirato molto. Guardando le Roche de Nez, io ho sempre avuto questo anelito di salire sulle vette, di salire sulle vette non solo a livello fisico, ma anche a livello umano, poi a livello spirituale. Quindi siamo arrivati nella città di questo mondo, proprio in questo mondo, proprio in questo bellissimo posto, che quando una persona che mi è sempre un regalo in un certo senso per
problemi attuali.
Il piccolo dell'integralismo è che la lettera, se uno diventa ossessionato con la lettera, uccide lo spirito. Cioè fa proprio l'opposto di quello che i testi sacri o l'insegnamento dice a uno di fare. E questo rappresenta un pericolo vero e reale per l'umanità. Ovviamente sull'uomo grattacielo l'integralismo si trova in basso. e l'interpretazione simbolica, analogica, metaforica si trova in atto. Quindi cosa fare davanti all'integralismo? Salire in su, elevare il proprio livello di coscienza, dove questi simboli cominciano di nuovo a parlarci e a svelare i loro misteri. Non uccidere lo spirito con la lettera.
Secondo lei la religione d'appartenenza, qualunque essa sia, è utile per la crescita spirituale di un individuo?
Certo, anche qui esiste un paradosso. Esiste una religione in alto e tante religioni in basso, un Dio con tanti nomi. Per me non è a caso che una persona nasce in una religione piuttosto che in un'altra. Tutte le grandi religioni hanno un fondo essenziale in comune. Penso che, siccome non è a caso che noi nasciamo in una religione piuttosto che un'altra, invece di saltare da una religione a un'altra, la cosa da fare è di andare in profondità nella propria religione, trovare le proprie radici, non essere più, in altre parole, un orfano spirituale. Se una persona trova la parte esoterica, la parte profonda, la parte spirituale nella propria religione, allora se è voluto, se è parte del suo destino, può anche andare verso altre religioni. Ma penso che la prima cosa da fare è di accettare la propria famiglia, il proprio paese, le proprie origini e la propria religione.
Ebbene, durante l'evasione succede qualche intoppo che è dipeso dalla mancanza mia tecnica di gestire bene le attrezzature, quindi si è sovrapposto sì, diciamo la due audio, però il senso che, insomma, che cerchiamo di riassumere è questo. Qui lo studioso prospetta non solo il problema dell'integralismo come parte più bassa del grattacielo, in ogni religione, quindi l'estremismo inteso letteralmente, proprio preso, no?
Chiedo scusa, ci fa l'esempio, diciamo, che come ha detto due termini nella religione buddista, che uno prende
alla lettera, no?
Alla lettera, e l'altro legge i simboli. E lui dice che la parte alta del grattacielo è quando lei inizia a interpretare i simboli e capire che tipo di
connessione c'è,
di linguaggio c'è attraverso i simboli. Sì. Allora lì hai una visione più
alta.
Più alta. Difatti, questo è collegato anche con la stessa Bibbia. Perché dico questo? Perché la Bibbia è stata scritta in modo che solo una voglia di evolversi e di ascoltare riesce a far comprendere. È stata scritta in modo che viene vista ma non viene capita da chiunque, cioè deve essere, ci deve essere dietro una voglia di comprendere, una curiosità di comprendere, e questo ti dà altre visioni aggiuntive, cioè come posso dire, altre spiegazioni più
ulteriori.
Più la studi con interesse e più escono fuori delle verità, sì, più profonde. Più invece se leggi in superficie queste verità, anzi vedi contraddizioni, vedi tante cose che non vanno nella Bibbia, vedi, quindi non è fatta per essere compresa da tutti, è stata scritta proprio nel modo che solo una persona che ha molto dedicato tempo nello studio e coscienza e riesce a vedere
dall'alto del
una certa logica, un certo disegno, lo riesce a vedere solo se ha puntato veramente il cuore verso la Bibbia, verso
sì, e con questo
sì,
vi lasciamo quindi una domanda.
Sì.
A che livello di consapevolezza e di grado di coscienza siete? Fatecelo sapere tramite la chat e aspettando la prossima puntata degli Evasi.
Sì, dove procederemo ancora con
questo viaggio.
Con questo viaggio, sempre con con un amico a bordo del tutto, con tutto rispetto, diciamo,
che ritroverete anche tra gli amici a 5 stelle.
Ah, fra l'altro sì, esatto, per chi è interessato all'acquisto dei suoi libri, sì, vada sul menu amici 5 stelle che si può trovare sotto chi siamo, al sottomenu, e lì c'è proprio il link che vi porta ai suoi libri, ai suoi
scritti, dei manuali, testi, sì.
Poi diciamo qualche altra novità riguardante anche il sito.
Sì, proponiamo.
Allora, sempre anche nella home, per chi vuole acquistare una nuova agenda di Onda Riflessa, ci sono i link di due formati, in formato tascabile, si può dire.
Più ridotto,
è il formato normale, sempre in vendita su Amazon. Questa agenda comprende diario, agenda, rubrica
telefonica,
una piccola rubrichetta per le password del web e qualche cruciverba, qualche svago così, e tanto altro, foto della radio e tanto altro. Bene, siamo giunti al termine, quindi
sì. Perché diciamo che questa trasmissione è un po' anche a livello tecnico diversa, no? Rispetto alle altre, quindi nella tempistica, nella modalità, no? Anche di come viene proprio organizzata la puntata stessa, quindi ecco, proponiamo proprio dei modi come poter...
Sì.
Ecco appunto, evadere da questa, come dicevi tu, gabbia, no? Sì.
Che un po' goccia a goccia, come il sistema ci ha ingabbiato, goccia a goccia
ci liberiamo.
Con consapevolezze superiori,
con
domande superiori rispetto a che cosa compro, che cosa, cioè, esatto. Sul materiale andiamo un po' sullo spirituale.
Sì, 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 sì. Cambiamo proprio
sì.
Software, no?
Ok.
Buonanotte.
Allora, ci risentiamo alla prossima. Rimanete sempre sintonizzati con noi in Onda Riflessa. Seguiteci su
i social,
su Facebook, cliccate mi piace per sapere,
sempre aggiornati,
per essere aggiornati sulle prossime trasmissioni, e vi auguriamo una buona notte. A risentirci.
Ciao.
È così? Non è mai scappato nessuno?
Nessuno ce l'ha mai fatta. Qui hanno cercato tutti un sistema, ma non esiste. Vedi quelle guardie? Nelle altre carceri ce n'è una per ogni 7 detenuti. Qui invece ce n'è una per ogni 3 detenuti. Se caghi di notte invece che di mattina vogliono sapere perché. Ma ammettiamo che tu ci provi lo stesso. Prima però devi uscire dalla cella. Quest'isola è tutta una roccia. Vedi quell'acqua? C'è più di un miglio da fare a nuoto per arrivare a terra. E con le correnti che ci sono è come se fossero 10. E l'acqua è così fredda che le braccia si intorpidirebbero nel giro di pochi minuti. E anche se sai nuotare benissimo, non avresti assolutamente il tempo di farcela. Qua ti contano 12 volte ogni giorno che ha fatto il Dio. A un certo punto ti convinci che è solo una conta questo letamaio. Una conta che dura una vita intera. Noi contiamo le ore. I mastini contano noi. E i re dei mastini contano quelli che contano.
Dentro! Tutti dentro!